vite che non sono la tua.
L'altra scena, quattro rivoluzionarie del teatro, di Andrea Porcheddu.
Inizio a scrivere questa storia con, di fronte agli occhi, il suo ritratto. È forse il ritratto più noto, lo si trova facilmente, è del 1915. Asia Lacis ha 24 anni. È giovane, un gran cappello a falda larga, gli occhi grandi, intensi, gli zigomi alti, la testa un po' inclinata. È bella, era bella. Difficile distogliere lo sguardo. Walter Benjamin, il grande filosofo tedesco, ne rimase incantato. Bertolt Brecht avvertì il suo fascino, ma quel che colpiva in questa donna, ben oltre la bellezza, era l'intelligenza, la forza d'animo, l'acume di sguardo, l'instancabile militanza. Sarà una straordinaria regista teatrale, filosofa, saggista, femminista, pedagoga. Sarà una grande appassionata rivoluzionaria. Asia Lacis ebbe una vita intensa, dolorosa, non facile ma bellissima per la sua creatività e per la sua attività politica. Pioniera dell'avanguardia novecentesca, seppe cogliere subito i fermenti e le contraddizioni del nuovo secolo. Eppure viene ricordata solo come amica di Walter Benjamin, come assistente di Bertolt Brecht o di Erwin Piscator, come moglie di Bernhard Reich. Fu generosa di consigli, di suggerimenti, di reprimende e critiche con questi uomini, tanto da diventare un riferimento imprescindibile, ma lei, Asia, forse non ebbe altrettanto da loro. Eppure era la persona cui dobbiamo i primi scambi culturali tra la Russia rivoluzionaria e la Germania in fermento dei primi del Novecento. Asia Lacis nasce in Lettonia, in un piccolo paese poco distante da Riga, il 19 ottobre 1891. È di famiglia umile. La madre sarta lavorava in casa, il padre, di smaccata fede socialista, era sarto e sellaio. Nella sua autobiografia, dal titolo emblematico di Professione rivoluzionaria, Asia Lacis ricorda quei primi anni della sua vita. Ho trascorso, scrive, la mia infanzia nella campagna Letton, in una casa che il barone tedesco Wolf affittava ad artigiani. Avevamo una stanza, molto piccola, occupata in gran parte dal telaio a cui mia madre tesseva le tovaglie e le lenzuola per la famiglia. Il mio mondo era un angolino, dietro quel telaio. Giocattoli non ne avevo, a parte una logora bambola di pezza. Non avevo cappotto né scarpe di cuoio, per cui rimanevo tutto l'inverno nel mio cantuccio. Per me, scrive ancora Asia Lacis, era una festa, quando sui vetri della piccola finestra sbocciavano i fiori di ghiaccio con cui poter fantasticare. Il trasloco verso la grande città, verso Riga, cambierà completamente le sue abitudini, il suo orizzonte. Il padre aveva deciso di lavorare in fabbrica. La piccola Asia ricorda soprattutto i rumori, il fischio del treno, le sirene della fabbrica, il tram a cavalli. Il padre, che aveva preso parte attiva alla rivoluzione del 1905, la coinvolgeva spesso nell'attività di proselitismo, mandando la bambina a distribuire volantini socialisti. Voleva per lei una vita libera. Per questo fece di tutto pur di farla studiare. Prima un ginnasio privato in cui Asia sperimentò il peso della disuguaglianza. Era l'unica figlia di operai tra figlie di industriali, funzionari, grossi coltivatori. Le altre ragazze, ricorda, ridevano di lei per il suo grembiolino di stoffa a buon mercato. Ma i professori la difendevano per la sua passione nello studio. Divorava Lermontov, Dostoevsky, Byron, Maeterlinck, Ibsen. Poi gli studi universitari. L'unica università che accogliesse donne era a San Pietroburgo, l'Istituto di Ricerche Psico-Neurologiche Bestuzhev, diretto dal progressista professor Bekhterev. Lei partì, ricorda, con un fagotto e un rublo in tasca. È ammessa nel 1913, l'anno in cui Einstein pubblica l'abbozzo della teoria generale della relatività, Majakovsky scrive Schiaffo al pubblico, Duchamp crea la sua personalissima ruota di bicicletta e Freud pubblica Totem e Tabù. Asia avverte quel fermento, la città la travolge e l'affascina, segue la vita teatrale di San Pietroburgo, si lascia attrarre dalla creatività esplosiva di Meyerkold, il dottor dappertutto, che quello stesso anno pubblica un libro che raccoglie i suoi scritti, si intitola semplicemente Sul teatro ed è un attacco al naturalismo dominante sulle scene russe. Asia Lacis ricorda che gli spettacoli di Meyerkold infrangevano l'accademismo e sbaragliavano la convenzionalità. Urtare il pubblico, irritare la critica. Questa era l'intenzione di Meyerkold per la giovane spettatrice che segue con attenzione le tante regie del dottor dappertutto. E forse anche per questo Asia sceglierà il teatro. Nel suo diario scrive: retrospettivamente riconosco che il periodo pietroburghese fornì molti degli stimoli che hanno influenzato la mia vita. Così ricorda la città, i suoi palazzi, il ritmo frenetico, le persone incontrate. Un giorno, scrive ancora, vidi per la prima volta Vladimir Majakovsky per strada. Portava una giacca di un giallo stridente, con la linea del bavero diseguale, da una parte rotonda, dall'altra punta. I monelli gli correvano dietro. Venne anche da noi, all'università, a leggere le sue poesie futuriste. Majakovsky divide il pubblico, molti lo contestano, ma Asia è affascinata. Va a vedere il primo teatro futurista con l'opera intitolata semplicemente con il nome del suo autore, Vladimir Majakovsky. Va a vedere Mistero Buffo, il pubblico commenta, fischiava e urlava come impazzito. Più tardi, aggiunge Asia Lacis, compresi di quanto coraggio dia prova chi se ne infischia delle opinioni universalmente riconosciute. Ci piaceva, aggiunge nel suo diario, il furore con cui Meyerkold e Majakovsky fustigavano la moralità borghese e piccolo borghese. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, la 26enne Asia Lacis si rifugia a Riga, poi a Orel, infine a Mosca, dove inizia a frequentare una delle migliori scuole di teatro del tempo, quella di Fyodor Komissarevsky, per studiare scienza teatrale. Mosca era anche il luogo di raccolta dei profughi lettoni fuggiti dall'invasione tedesca. C'era un ufficio che se ne occupava e Asia si offre come volontaria. Diventa maestra, insegna nella scuola per profughi, ma di sera è ancora allieva di teatro. Il teatro moscovita era davvero vivace, anche durante il conflitto c'era il teatro da camera di Tahirov e soprattutto c'era il teatro d'arte di Konstantin Stanislavski e Namirovich Danchenko, con le loro celebri messe in scena cecoviane. Asia Lacis si nutre di tutto, di libri, spettacoli, incontri, parole. Intanto si era sposata con il giovane Julius a Riga e dalla loro unione nasce una figlia amatissima, Daga. Ma la storia della coppia è molto breve. Dopo il divorzio, Asia Lacis ha una relazione con uno dei più noti poeti rivoluzionari lettoni, Leinards Lacens. La raccolta di poesie O Tai è entrata a far parte dei classici della letteratura lettone a lei dedicata. Stava finendo gli studi, mancavano solo pochi esami, quando a Pietroburgo, nel pomeriggio del 25 ottobre 1917, la corazzata Aurora entrò nella neva e si ancorò a fianco della cattedrale di Pietro e Paolo. Alle 21.45 di quella sera un colpo di cannone diede il segnale della rivoluzione. La rivolta si estese subito anche a Mosca. Ricorda Asia che mentre rincasava dopo le lezioni di teatro sentiva le palle di fucile fischiarle sulla testa. Non ebbe alcun dubbio. Decise di essere un buon soldato della rivoluzione e di modificare la sua esistenza sotto la guida di Lenin. Da quel momento la sua vita sarà totalmente dedicata alla rivoluzione sovietica. Le tappe della sua esistenza, scrive la storica del teatro Eugenia Casini-Ropa, si identificano con quelle del teatro proletario, rispecchiandone le tensioni e le conquiste. Nel 1918 Asia Lacis si trasferisce a Orel, a sud di Mosca, verso il confine con l'Ucraina, per dirigere il teatro della città che aveva dato i natali a Turgenev. Vi trova una situazione sconvolgente. Per le strade, racconta, nelle piazze, nei mercati, vedeva tanti bambini abbandonati. Sono i besprisornichi, sporchi, poveri, con vestiti logori, gruppi violenti di ragazzini, vere bande di piccoli criminali che sopravvivevano tra accattonaggio, furti e addirittura omicidi. Negli ospizi municipali, poi, c'erano altri bambini, gli orfani di guerra, più decorosi, certo, ma, dice Asia, si guardavano intorno come vecchi, stanchi, tristi, disinteressati a tutto. Lei ne rimase colpita. Capì subito che avrebbe dovuto fare qualcosa. Sapevo, scrive nel suo diario, quale forza prodigiosa fosse racchiusa nel gioco teatrale. Ero convinta, aggiunge, che fosse possibile risvegliare e formare i bambini per mezzo del lavoro teatrale. Pensa a un progetto per 15 bambini. Se ne presentano 100. Arrivano anche quei ragazzi di strada, i violenti, cui letteralmente Asia cambiò la vita. Ecco, in quel momento, nella sperduta Orel, Asia Lacis inventa qualcosa che inciderà profondamente nella storia del teatro. Un modo di lavorare che ancora oggi genera frutti. Non erano gli adulti a recitare per i bambini, non erano le solite tristi recite scolastiche, né le edificanti rappresentazioni delle scuole cattoliche, no. Era un gioco di improvvisazione, di coinvolgimento e osservazione, festa e corteo per la città. Racconta Asia Lacis, i bambini avevano la certezza di fare tutto da soli e giocando lo facevano. Nessuna ideologia, spiega la regista, era stata loro imposta e inculcata. Si erano appropriati di ciò che trovava riscontro nella loro esperienza e gli adulti imparavano dai bambini. Fu una rivoluzione scenica. Asia Lacis inventa a Orel quel che oggi chiamiamo genericamente teatro ragazzi e che si diffuse grazie a quell'esperienza pionieristica in tutta Europa e in Italia negli anni 60 e 70 del Novecento, con quella che è stata definita prima animazione teatrale. È stata una delle pagine più belle e vivaci della storia del teatro del Novecento. A stendere il programma, il piano teorico dell'esperienza di Orel fu Walter Benjamin, che redasse il celebre manifesto per un teatro proletario dei bambini. Intanto è il 1920. Asia torna a Riga per dirigere il teatro studio dell'Università Popolare. Ancora una situazione difficile perché in Lettonia il Partito Comunista era illegale, la censura osteggiava il lavoro della compagnia con perquisizioni e arresti. Lei organizza improvvisazione, dà voce ai poeti perseguitati, fomenta spettacoli di proteste e addirittura nel 1921 per la messa in scena del Volto dei Secoli di un autore lettone, suo contemporaneo, dà vita a una grande sfilata del gruppo in città, con canti, slogan, battute aguzze del testo. Vestiti da egiziani, da greci, da preti, contadini e soldati, gli attori arrivano al Parco del Sole, dove trovano oltre 5.000 spettatori ad attenderli, in un clima ribollente. Chi gridava viva la libertà, chi protestava, chi lanciava fiori, chi sassi. Alla fine si alzò forte il coro dell'Internazionale. Asia fu arrestata per breve tempo e una volta liberata le fu consigliato di lasciare la città. L'anno seguente la troviamo a Berlino. Qui Asia Lacis assume un ruolo centrale nella vita culturale. La Repubblica di Weimar guardava la situazione alla cultura russa e lei era l'unica che potesse raccontare quanto accadeva a Mosca o a San Pietroburgo. Grazie a Bernard Reich, che diventò suo marito, Lacis va a Monaco, dove lo stesso Reich era il regista capo e dove Bertolt Brecht, un giovane Bertolt Brecht, stava lavorando all'allestimento di Vita di Edoardo II d'Inghilterra, di Christopher Marlowe, con le scene di Caspar Neher. Brecht aveva 24 anni, Asia ne aveva 33. Il regista vuole sapere tutto della rivoluzione d'ottobre, vuole capire Majakovskij, Meyerkold, vuole parlare del teatro e del cinema sovietico. Riesce a imporre alla produzione della Kammerspiel, il teatro da camera di Monaco, un contratto per la Lacis come assistente alla regia. E il suo contributo si vedrà subito nella famosa scena dei soldati. Per Lacis dovevano muoversi come marionette. Per Karl Valentin, l'altro gigante presente alle prove, dovevano essere spaventati, con il volto bianco e pietrificato. Dopo il debutto però la comunista Lacis fu espulsa da Monaco. Brecht l'accompagnò a casa dei suoi genitori a Augusta. Ma un altro incontro avrebbe ulteriormente complicato o arricchito la vita di Lacis. Già, perché poco tempo dopo, nel 1924, nell'assolata Capri, Asia Lacis avrebbe incontrato Walter Benjamin, il filosofo tedesco. Erano in vacanza. Asia era arrivata in Italia perché la figlia Daga necessitava di cure per la polmonite. Era l'epoca della Capri Revolution, narrata nel film di Mario Martone. Erano tutti nel Golfo, Capri, Napoli, Sorrento. Erano i luoghi ideali per tedeschi, russi, polacchi, appositando in una casa incassata nella roccia e che venne descritta come una specie di caverna. Vivevano Bertolt Brecht, la prima moglie Marianne Zoff e Kaspar Neher. Ed è buffo leggere i due punti di vista sull'incontro. Asia lo racconta così. Si fermò accanto a me un uomo che disse: «Posso aiutarla, signora?» «Con piacere», risposi. «Ebbi le mandorle», Asia Lacis stava comprando delle mandorle, «me ne andai con il mio pacchetto. Il signore mi seguì. Posso accompagnarla e portarle il pacchetto?» Lo guardai attentamente, si presentò, gli dissi il mio nome. La mia prima impressione: occhiali che mandavano bagliori come due piccoli fari, folti capelli scuri, naso sottili, mani maldestre, il pacchetto gli cadde. In complesso un solido intellettuale, un benestante. Venne già il giorno seguente, io ero in cucina, se quel bugigattolo poteva chiamarsi cucina, a cuocere spaghetti, ravvivando il fuoco con una ventola di paglia. Avevo un vestito grigio con un lembo strappato che pendeva da una parte, non me ne ero accorta, me ne ero proprio dimenticata. Feci amicizia con Daga, intavolammo una conversazione vivace, raccontai del mio teatro dei bambini a Orel, del mio lavoro di regista a Riga, a Mosca. Subito Benjamin si infiammò. E lui, il filosofo di un anno più giovane, che aveva lasciato la Germania in cerca della giusta serenità d'animo per allontanarsi dalla difficoltà economica della famiglia e dalla moglie Dora Kellner, dal loro matrimonio in crisi, pensava a Capri come luogo fatto apposta per il lavoro notturno, così lo ricorda, il posto ideale dove scrivere. E vede lei, osserva Asia Lacis per giorni, settimane, appunta nei suoi scritti: è la donna più notevole che abbia mai conosciuto, e scatena in lui un impulso di emancipazione vitale. Confiderà all'amico Gershom Scholem il suo amore per la Lacis. Grazie a quelle mandorle, grazie a Capri, inizia un'intensa, appassionata e assidua amicizia. I due parlano di Majakovskij, di Gide, di Goethe. Lui le regala libri di Kafka, le legge pagine di Proust, legge la sua traduzione di Baudelaire. Le chiede un parere sul libro che sta scrivendo, il dramma barocco tedesco, con cui spera di ottenere l'abilitazione alla libera docenza e finalmente una cattedra universitaria. Lei ha modo di appuntare sul suo diario che Benjamin conduceva una vita sregolata. Un giorno, racconta poi, aveva con sé una grammatica della lingua ebraica e mi disse che stava studiando l'ebraico perché probabilmente sarebbe partito per la Palestina. Il suo amico Scholem gli prometteva laggiù un'esistenza sicura. Dapprima, ricorda ancora Asia Lacis, rimasi senza parole. Poi si venne a una violenta discussione. La strada di un individuo di idee progressiste che ragioni normalmente conduce a Mosca, non alla Palestina. Posso dire tranquillamente, conclude, che Walter Benjamin non andò in Palestina, questo almeno l'avevo ottenuto. Intanto facevano piccole gite a Paestum, a Pompei, a Napoli. Benjamin le propone di scrivere a quattro mani un articolo su Napoli per il Frankfurter Zeitung, poi pubblicato il 19 agosto del 1925. In questo articolo si avverte la metafora della città porosa. Erano stupiti da quell'ambiente domestico che si ricrea sulla strada e da come la strada penetra all'interno delle case. Anni dopo, per la revisione critica, Theodor Adorno toglierà la firma della Lacis dall'articolo. Intanto però Benjamin e Lacis sono legatissimi. Lui, il flaneur, le dedicherà il libro Strada a senso unico del 1928. La dedica suona così. (Susurra) Questa strada è chiamata Asia Lacis, secondo il nome di colei che come un ingegnere ha costruito la propria strada, offrendo il suo aiuto. E le loro strade si sarebbero incrociate spesso. L'anno successivo, nel 25, Lacis torna a Mosca e poi a Berlino, dove entra in contatto con l'associazione scrittori proletari e rivoluzionari. Poi sarà Benjamin andare a Riga per vederla. Lei era stata invitata a dirigere il teatro politico di un circolo sindacale di sinistra e da subito coinvolge in tutti i suoi esperimenti di teatro collettivo i giovani lavoratori. A Benjamin piaceva fare sorprese, ma Lacis rimase fredda. Stavolta, scrive nel diario, la sua sorpresa non mi piacque. Veniva da un altro pianeta, non avevo tempo per lui. Di nuovo sotto la minaccia di arresto per la sua attività rivoluzionaria, nel 26 Lacis torna a Mosca con sua figlia Daga. Ma nel settembre dello stesso anno cade vittima di un forte esaurimento nervoso. Benjamin riesce ad avere un visto d'ingresso e si precipita di nuovo in Russia, di nuovo da lei. Il filosofo descriverà nel suo diario moscovita quei mesi passati assieme, dal 6 dicembre 1926 al 1 febbraio del 27. Fu un curioso ménage à trois. Benjamin innamoratissimo, lei restia, Bernard Reich sempre presente e amico di Walter. Benjamin appunta ogni cosa, una discussione attorno al letto d'ospedale sull'allestimento dell'ispettore generale di Meyerkold. Era troppo lungo, ben 5 ore e mezza, si lamentano tutti. Poi i rapporti con il partito, la difficile ricerca di un lavoro, il freddo intenso della città. E parla di lei, scrive di lei, è bellissima, è nervosa, spesso di cattivo umore. I piccoli gesti d'affetto, i ricordi delle giornate passate in Italia, le cene in tre, il Natale passato assieme. Lui le fa regali, dolci, giocattoli, qualche capo d'abbigliamento, libri. Vanno a teatro assieme. Lei, quando è serena, di buon umore, finalmente ristabilitasi, fa imitazioni, discute di politica e di filosofia. Il 27 gennaio, a cena, nel quartiere Arbat, in una locanda che si chiama Praga, Asia dice per la prima volta apertamente che c'era stato un momento in cui avrebbe voluto sposare Walter Benjamin. Lei riprende a lavorare. Il Dipartimento per l'Istruzione Popolare di Mosca si interessò all'idea di Lacis di organizzare un cinema per ragazzi. Lo fece al Balkan, un vecchio cinema vicino al mercato delle pulci, lavorando con Nadezhda Krupskaya, la moglie di Lenin, con cui era in grande sintonia. Passano 2 anni e la Germania torna nella vita di Lacis, che viene nominata addetta culturale sovietica a Berlino. L'arrivo di Asia in città spinge Benjamin a divorziare dalla moglie, ma lei, l'agitatrice rossa, così era definita, non ha tempo da perdere. Ritrova Brecht, che nel frattempo era diventato una celebrità grazie alla sua opera da 3 soldi, stringe amicizia con Johannes Becker, redattore di Bandiera Rossa, Rote Fahne, il giornale comunista, che le organizza una tumultuosa conferenza alla Lega degli Scrittori Proletari. Incontra Josef Roth, porta a Berlino e con successo il documentarista Ziga Vertov. Fa finalmente incontrare Benjamin e Brecht. Walter Benjamin intanto pubblica la versione definitiva del Manifesto per un teatro proletario dei bambini. È il compimento dell'esperimento di Orwell, ma Asia è già altrove, a Odessa, come è assistente di Erwin Piscator sul set del film La rivolta dei pescatori di Santa Barbara, in una produzione davvero tormentata. Ma intanto in Unione Sovietica il clima politico stava cambiando, si stava facendo sempre più pesante. Erano iniziate le epurazioni volute da Joseph Stalin. Asia Lacis fu tra le prime ad essere arrestata. Nel 1938, a 47 anni, fu spedita ai lavori forzati a Dolinka, in Kazakistan. Oggi c'è il Karlag Memorial Museum a ricordare quel gulag. Sembra che durante la prigionia Lacis abbia cercato di dar vita a una compagnia teatrale femminile. Ma lei tace su quel periodo terribile. Nel suo diario c'è solo una riga. Fui costretta a passare 10 anni nel Kazakistan. Finalmente liberata, assunse la direzione del teatro di stadio di Valmiera in Lettonia. Provò a ristabilire le relazioni interrotte con la Germania. Lesse sulla Pravda che a Brecht era stato conferito il premio Lenin per la pace nel 1954. Gli scrisse. Il regista invitò Lacis e Reich a Mosca per incontrarsi. Quando si videro, Asia chiese notizie di Walter Benjamin. Benjamin è morto, rispose lapidario Brecht. Walter Benjamin, in fuga dal nazismo, si era suicidato a Portbou il 26 settembre 1940. A Valmiera, la casa di Rachel Lacis, ricorda la studiosa Eugenia Casini-Ropa, era un punto d'incontro per molti giovani artisti, non soltanto sovietici, che a loro portavano i propri personalissimi problemi da discutere per ricercarne insieme le soluzioni più valide. L'attività politica dei due anziani registi era invece assai limitata, a causa dell'età probabilmente. Eppure, intervenendo ancora come ospiti a qualche manifestazione culturale, da tempo non prendevano parola. L'ultima apparizione ufficiale della Lacis, ricorda Eugenia Casini-Ropa, nel 1976, e di cui abbiamo notizia, risale al novembre del 73, quando partecipò al convegno Teatro in Esilio all'Accademie der Kunst di Berlino Ovest. Asia Lacis muore il 21 novembre 1979. E a noi piace ricordarla con quel ritratto intenso, con le parole di Walter Benjamin, del loro ultimo addio, in una fredda giornata di Mosca. Non aveva mangiato che un pezzetto di carne e avevo ancora fame, così senza accompagnarla nella mia stanza andai di nuovo a prenderle mandarini e dolciumi. Nella fretta mi ero portato dietro la chiave della stanza. Asia sedeva nell'atrio, le disse: «Perché non sei entrata? La chiave è nella serratura». E mi colpì la rara gentilezza con cui mi sorrise e mi disse no. Ora stava distesa sul letto nella mia stanza, era stanca ma si sentiva bene. Mi sedetti al suo fianco, poi andai alla valigia e tirai fuori i giocattoli che avevo comprato il giorno prima e glieli mostrai, le piacquero moltissimo. Ma intanto, non senza ragione, anche a causa della mia gran stanchezza, avevo le lacrime in gola. Parlammo ancora di un paio di cose, di come potessi scriverle e di come no. Le chiesi di farmi una borsetta per il tabacco e di scrivermi. Alla fine, quando non restavano che pochi minuti, cominciò a tremarmi la voce e Asia vide che stavo piangendo. Infine disse: «Non piangere, altrimenti dovrò mettermi a piangere anche io. E quando comincio a piangere non la smetto così in fretta come te». Ci abbracciammo forte. Poi salimmo all'amministrazione, dove non c'era niente da fare. Arrivò la domestica, io sgattaiolai via con la valigia verso la porta dell'hotel senza darle la mancia. E Asia mi seguì con il cappotto di Reich sotto il braccio. Le chiesi subito di chiamare una slitta, ma quando stavo per salire e già le avevo dato un'altra volta addio, le chiesi di fare un pezzo di strada con me fino all'angolo della Tverskaya. Lei là scese e quando la slitta stava già per ripartire guardai di nuovo e portai in piena strada la sua mano alle mie labbra. Restò a lungo a salutarmi con la mano, io la salutavo a mia volta dalla slitta. Prima mi sembrava che si fosse voltata e se ne fosse andata, poi la persi di vista. Con la mia grossa valigia sulle ginocchia andai piangendo per le strade su cui già scendeva il crepuscolo.
Vite che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini. Regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio.